libro del Vangelo di Luca, leggiamo i versi che vanno dal 25, capitolo 10, dal 25 al 37. Uno che legge. Chi legge?
Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ed egli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quegli rispondendo disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli gli disse: Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e disse: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente, anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari e li diede al locandiere dicendogli: Prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? E quello disse: Colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse: Va e fa lo stesso anche tu. Amen.
Amen. Poi andiamo nel capitolo 6 della Genesi e leggiamo i primi 8 versetti. Qualcuno vuole leggere?
Leggo io. Ok. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e nacquero loro delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per loro moglie tutte quelle che essi scelsero. E l'Eterno disse: Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Vi erano dei giganti sulla terra a quei tempi, e anche dopo, quando i figli di Dio si accostarono alle figlie degli uomini, e queste partorirono loro dei figli. Essi sono gli eroi che esistettero nei tempi antichi, gli uomini fattosi di quei tempi. Ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Fino all'otto era? Ok.
Fino all'8.
E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Così l'Eterno disse: Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato. Dall'uomo al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Amen.
Poi vi ricorderete ancora nella lettera di Giacomo, quando dice che mostrami la tua fede e ti farò vedere le mie opere, sostanzialmente. Cioè, sta parlando di una fede operante. Nel brano che abbiamo appena letto ci sono dei versetti che abbiamo letti più volte, almeno io parlo sempre per me, che mi danno risposta a delle domande che in qualche modo mi sono sempre fatto. Ora, l'Eterno, versetto 5, vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. In ogni tempo, qual è l'ogni tempo? Pure questo. Quindi in ogni tempo non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò il cuor suo. Così l'Eterno disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Ora, per che il Signore arrivi a tanto, a pentirsi di aver fatto l'uomo sulla terra, e beh, cioè, significa veramente, come facciamo a capire questo? Perché? Io non credo che l'uomo sia diventato migliore dopo la venuta di Cristo. Io penso che l'uomo sia sempre lo stesso, no? Non è mai cambiato. L'unico che probabilmente è cambiato, dovrebbe, tra virgolette, cambiare, è colui che ha compreso quella che è la parola di Dio, l'ha accettata nella sua vita e per cui è diventato un uomo nuovo e diverso. Così come ci insegna la parola del Signore. Che cosa significa uomo nuovo e diverso? Significa soltanto avere delle buone opinioni, delle buone conoscenze bibliche? È questo che significa? Beh, molto probabilmente no. Però tante volte mi sono chiesto, guardando il male, la sofferenza dei più deboli, perché l'uomo si è pentito, Dio si è pentito di aver fatto l'uomo sulla terra. E qua è la risposta, che noi la vogliamo capire o no, perché i pensieri degli uomini, del loro cuore, non erano altro che male in ogni tempo. Erano male in ogni tempo, anche in questo. E quello l'abbiamo appena visto in tutta la storia dell'uomo, continuiamo a vederla. E che cos'è che ha fatto fermare? Ha fatto fermare la mano di Dio dopo il suo pentimento. Io capisco perché si è pentito. Prima non, cioè, capivo, ma non così, forse così come l'ho capito in questo periodo. E dice: ma perché Dio non interviene? Dio, abbiamo visto, si è riservato un giorno per il quale interverrà. E poi non è vero che non interviene, perché Dio è intervenuto nella storia, è intervenuto con Cristo. E se osserviamo bene La risposta l'ha data da subito perché conosceva già come sarebbero andate le cose. Diciamo che, e l'abbiamo detto tante volte, il libero arbitrio dell'uomo, la possibilità di poter scegliere per poter dare l'intelligenza all'uomo doveva farlo libero, l'abbiamo detto mille volte, non c'era altra possibilità. Non c'era un'altra possibilità. Le cose sono andate così, sono state create così e non potevano essere fatte diversamente. Non c'è nessuno scienziato, nessuno più intelligente. Non esiste uno più intelligente di Dio, non esiste proprio perché l'intelligenza l'ha fatta Dio stesso. E quindi nessuno può dire a Dio come ha fatto le cose. Le ha fatte così, così sono e non potevano essere fatte in un modo diverso. L'uomo è stato punito. Perché ha trasgredito la legge di Dio, però era stato messo in guardia, non è che l'ha trasgredita, è stato detto, guarda, se tu fai questo, sicuramente morirai. Questo è quello che gli è stato detto, questo è quello che è successo. Ma Dio nel suo cuore, come non è ingiusto, non è ingiusto. Nonostante che i suoi decreti non possono essere, la sua giustizia non può essere pervertita, la sua parola non può essere cambiata, egli dichiara, si rende conto che l'uomo è stato condizionato, tra virgolette. Non condizionato, lui ha scelto liberamente, ma l'ha creato e c'è stato un fenomeno esterno di tipo spirituale, per cui sappiamo, conosciamo che gli spiriti si sono ribellati a Dio, gli angeli caduti, o decaduti come li chiamiamo, e la conseguenza di tutto questo è qua. Dopo l'ingresso del peccato nel mondo, è cominciata, non c'è stato più niente di buono. C'è stato purtroppo un disastro dopo l'altro. Ma Dio ha voluto salvare comunque la creazione, ha voluto salvare comunque l'uomo, nonostante il fatto che si fosse pentito. E si è pentito perché Dio non ama la malvagità. E torniamo un secondo a ciò che abbiamo letto anche nel Vangelo di Matteo poc'anzi. Io, cari fratelli e sorelle, voglio seguire attentamente tutti i consigli che il Signore mi dà. Ma per che motivo? Perché ho bisogno di bonificare il mio cuore, ho bisogno di rappacificarmi con Lui e sapete, quello che vorremmo non fare è guardare la realtà come questi sacerdoti e leviti che sono passati. Non ci piace la realtà dove devo mettere le mani, intervenire per aiutare qualcuno. Vorremmo girarci dall'altra parte, come facciamo tante volte, per non disturbare la nostra coscienza. La nostra coscienza viene disturbata dai vari problemi che troviamo, che incontriamo sulla strada, così come questi incontrarono questi problemi. Era un problema che deriva dalla atavica malvagità dell'uomo. Questo poveretto ha incontrato dei malviventi che lo hanno aggredito, lo hanno malmenato, derubato e lasciato mezzo morto per terra. E questa è una parabola che ci insegna moltissimo, che non bisogna, i due in causa, sia il sacerdote che il levita, erano ben a conoscenza di tutta la legge e dei profeti. Invece, il samaritano, non così tanto, perché i samaritani, diciamo, erano imbastarditi, perché erano stati deportati, erano dei giudei che erano stati deportati nel X secolo avanti Cristo, scusate, erano stati deportati in Assiria. E quindi era in uso proprio nei popoli che erano vincitori, ma è stato fatto fino di recente anche con il popolo armeno, cioè spostarli proprio in popolazioni intere di territori per cambiare completamente la loro identità, la loro cultura e tutto il resto. E così anche loro avevano dei ricordi, delle reminiscenze di quello che erano. Venivano da Israele, ma poi col tempo erano diventati un po' di questo, un po' di quello, si capiva bene nonostante tutto. Ecco perché poi la donna samaritana che incontra Gesù a un certo punto dice: ma noi adoriamo su questo monte che si chiama Gorazzin, voi adorate Gerusalemme. Ma Gesù gli dice: beh, donna, allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, quindi superando anche questo problema. Allora, vedete, nessuno vorrebbe vedere il male che c'è nel mondo, nessuno vorrebbe disturbare le proprie coscienze, nessuno vorrebbe che gli si dicesse: guarda, non fare questa cosa perché non è giusta. No, ma io sono libero, la faccio e voglio farla. Dov'è il problema? Ma cioè, tu sei libero, ma sei libero nella giustizia, non nell'ingiustizia. Cioè, noi siamo liberi di fare le cose che sono secondo la parola di Dio. Non è che se possiamo fare anche quelle che non lo sono, perché lì non siamo più liberi, perché lì siamo impediti da quello che Gesù dice di non aver abolito, cioè dalla legge, o meglio dall'insegnamento, tra virgolette. Allora, quindi nessuno vorrebbe vedere sulla propria strada problemi che si presentano all'improvviso. E vedo un problema e mi giro dall'altra parte, capisci? Quando c'è un problema, molto probabilmente dovremmo rimboccarci le maniche e cercare di affrontarlo, guardare in faccia la realtà. Ecco perché la parabola del Samaritano racconta che i problemi vanno affrontati e che la legge di Dio la si adempie praticamente. E chi l'ha adempiuta non erano due persone che conoscevano molto bene, uno sacerdote e l'altro un levita, conoscevano la parola di Dio molto bene. Chi l'ha adempiuta è stato un samaritano, che in qualche modo era anche abbastanza confuso con il tempo. Ma nonostante tutto, egli ha adempiuto la legge di Dio. E quindi chi ha fatto bene di questi tre era quello che non conosceva la parola di Dio. E quindi cosa sto dicendo? Che non dobbiamo conoscere la parola di Dio? Tutt'altro. È proprio perché la conosciamo che la dobbiamo mettere in pratica. Tutt'altro. Allora, Giacomo più avanti, nella sua lettera dice a un certo punto a quelli che si vantavano solo della fede, perché è vero che noi siamo salvati per fede, non per opere, ma è una fede operante. Se quindi questa fede non opera, molto probabilmente non è fede. Ecco, Gesù lo dice anche in questa parabola molto chiaramente. Quindi mostrami le tue opere e ti farò vedere la mia fede. E noi, se non guardiamo a fondo, cari fratelli e sorelle, le sofferenze d'altrui, del nostro prossimo, ma ci accontentiamo solo di mostrare la nostra pietà a parole, e bravo, bravo poverini e tutto il resto, ma poi quando incontriamo il problema, io non sto dicendo che dobbiamo andare a cercarcelo, quanto lo incontriamo, perché questi qua il problema l'hanno incontrato strada facendo. Quante volte troviamo persone anche che non credono? Lì non c'è scritto se questo che il malcapitato credeva o non credeva. Ecco. Ma questo si è fatto carico, il Sammaritano, di questo malcapitato che ha subito violenza da parte, perché ci sono i delinquenti. E qui potremmo, l'abbiamo letto poc'anzi, no? Che l'uomo c'è malvagità in ogni epoca. E quindi noi, se non guardiamo a fondo quelle che sono le sofferenze del nostro prossimo, anche degli altri, noi diventiamo migliori veramente quando ci caliamo negli altri, nella loro sofferenza, allora li capiamo. Io vedo ogni tanto qualche persona. Non lo dico perché sono bravo, ci mancherebbe altro, che mi dice grazie che mi hai dedicato il tuo tempo. E io dico, non ti preoccupare, ma parlando della cosa del Signore ovviamente, se no per il resto posso anche dire ho da fare, no? Ma io riguardo a queste cose non mi tiro mai indietro, voi tanto lo sapete. E allora mi dico, ma no, ma non mi devi ringraziare. Questo non c'è bisogno che tu mi ringrazi. Perché dobbiamo calarci della sofferenza dell'altro, anche se in quel momento non stiamo soffrendo noi, personalmente, individualmente, ma io devo immedesimarmi nella sofferenza del mio prossimo. Allora se faccio questo, anche se non sono riuscito ad aiutarlo praticamente, fisicamente in quel momento, perché non ho, ma sicuramente ho adempiuto la legge di Dio, perché la si adempie anche nel cuore. Questa è fede, la nostra fede, no? Saremmo, però se non facciamo questo, noi siamo come quel cembalo stonato, come ci descrive nel capitolo 7 della lettera ai Corinzi, che parla dell'amore. Ora, se non è così, siamo veramente questo cembalo stonato. Ed è per questo motivo che bisogna manifestare la giustizia di Dio e il suo amore, perché se è vero che noi crediamo, questo lo dobbiamo manifestare concretamente. E Gesù, che cosa è venuto a fare? È venuto a guarire, a lenire le sofferenze dell'uomo. Quando Gesù è venuto sulla terra, li guariva tutti. Non è che diceva se tu ti comporti bene, ti guariva tutti, tutti quelli che c'erano, ha avuto pietà di tutti. E Gesù è venuto a guarire, a lenire le sofferenze dell'uomo, sia le malattie della carne, sia quella dello spirito, soddisfacendo pienamente quella che è la giustizia di Dio. Che cosa ha fatto? Ha fatto anche di più. È venuto anche per noi che siamo stati e spesso lo siamo ancora nemici, perché quando trasgrediamo la legge di Dio continuiamo ad essere suoi nemici nonostante tutto. E nonostante fossimo nemici, egli ha deciso comunque di venire a pagare il debito nostro con Dio, morendo sulla croce e risuscitando. Così dicevamo in un'altra occasione, quando pensavamo, io spesso guardo cose non che mi distraggono, no? Che mi facciano ridere, così non penso, così faccio il cretino e sono contento. No, io tante volte, cioè la cosa che mi rende migliore, lo dice anche la scrittura, non è tanto della casa, del sorriso, della gioia, della festa, del saltare in aria, ma nella casa della sofferenza. Quando io guardo tra le due case, se devo scegliere una, sarebbe più bello andare nella casa dove c'è balli, gioie, canti, ma cosa mi rende veramente vero è la casa della sofferenza. Cioè se io entro nella casa della sofferenza, mi immedesimo, è lì che il mio cuore diventa migliore. Ecco, in questi giorni stavo riguardando questi filmati sul ghetto di Varsavia, ma non sono gli unici casi dove si vedono dei bambini morire di fame. per strada. E non è perché sono cose che sono successe 70, 80 anni fa, 75 anni fa, cioè sono cancellate, sono cose che quella sofferenza rimane davanti a Dio e la colpa degli uomini cresce in modo esponenziale, di tutti gli uomini. E le persone che camminavano per strada guardavano, non li guardavano, facevano finta che non esistessero. Qualcuno ha detto perché gli era stato imposto dai nazisti. Io questo non lo so, ma ho visto perché nella storia del Samaritano, dove non gli era stato imposto, non c'erano i nazisti che gli imponevano di non curare quel povero malcapitato, ma comunque giravano la faccia dall'altra parte. Ed è una cosa così terribile, una sofferenza così terribile, vedere questi bambini. E non solo, anche persone anziane abbandonate, perché non è che uno è bambino, sì, i bambini sono i più indifesi, ma poi anche persone di una certa età, ridotte a pelle e ossa, con la mano che stendevano questa mano, vestite di stracci, consumati, sporchi, luridi, perché non avevano modo di lavarsi e allungavano la loro mano in cerca che qualcuno gli facesse l'elemosina. Ebbene, sono scene molto strazianti, come tutto il male che è stato fatto e che continua ad essere fatto, perché ora capisco perché c'è scritto che Dio si era pentito di aver fatto l'uomo sulla terra perché aveva visto che nel suo cuore non c'è che male in ogni tempo. E allora la domanda che sorge spontanea è anche questa, ma chi ha causato quelle sofferenze? Dio. È Dio che ha causato quelle sofferenze. È Lui? Bene, o la malvagità dell'uomo. Gli uomini dov'erano? Dove erano gli uomini in quel momento? I veri uomini dove erano? Hanno temuto per la loro vita. Gesù ha detto che chi ama la propria vita la perde. E chi la perderà per causa sua la ritroverà. E così coloro che sono stati la causa di quel male, di ogni male, saranno giudicati. Coloro che passavano si giravano dall'altra parte. E alcuni, ho visto delle scene incredibili, perché poi in questo c'è stato anche il baratto. Vedete, noi siamo nel benessere. E siamo, non riusciamo a capire queste cose. Ma vedete, portare due piatti che magari erano appartenuti alla tua mamma, alla tua nonna, per scambiarli con un uovo, per scambiarli con qualcosa, per riuscire così magari a far mangiare i propri bambini, magari rinunciare, perché magari una nonna, una mamma rinunciavano per questo. Altri magari per la fame. Si prostituivano, non sappiamo quante cose, il male, cioè è stata una cosa senza senso. E ecco perché Dio si è pentito di aver fatto l'uomo sulla terra, perché ha visto già tutto questo male. Allora, all'epoca del Samaritano, dicevo, nessuno, però non c'era nessun tedesco, nessun romano che imponeva loro di girarsi dall'altra parte, ma sono passate in tre, due si sono girate dall'altra parte. La fede senza le opere è morta. E se noi non siamo compunti nel nostro cuore per questo, allora Dio, per il Signore questo è balsamo considerare veramente il male che è stato fatto ed avere veramente orrore quando si parla dell'orrore. All'epoca del Samaritano nessuno aveva impedito di soccorrere quel povero malcapitato, come ce ne sono oggi tantissimi. Beh, la fede senza le opere è morta. Se in te non si trova questa condizione, quella di soccorrere gli orfani, perché molti di questi erano ormai orfani, erano rimasti senza genitori, senza niente, le vedove e gli afflitti. Sei come, sai, allora non c'erano le pensioni, non c'era nessuna pensione. Allora, quello che avevi, quello era. Se avevi un uovo, era un uovo. Se avevi, non c'era niente, quello era. Se avevi una tavola, vendevi quel pezzo di tavola per bruciarla e magari ti davano due fagioli. Quindi noi stiamo parlando di cose serie. E noi non abbiamo conosciuto niente di questo, i nostri padri probabilmente. Se in te non si trova questa condizione, quella di soccorrere appunto coloro che ti capitano nella sofferenza davanti, beh, fatti qualche domanda. Sei come quel sacerdote, sei come quel levita, non importa in che epoca l'ingiustizia è stata fatta. Tu dici, ma chi ha fatto l'ingiustizia è morto. E già, lui è morto, ma le ingiustizie sono rimaste davanti agli occhi di Dio. Ecco, e non si cancellano. Non si cancellano perché il male fatto non può essere cancellato, quello rimane. Viene cancellato solo nel momento che chi ha fatto il male si pente, va davanti a Dio e implora la pietà di Dio, ma dopo essersi reso conto. Perché è troppo facile dire, Signore, aiutami, perdonami qua e là, troppo facile, senza rendersi conto. Quindi il vero credente prova mortificazione e per provare mortificazione devi immedesimarti nella sofferenza degli altri, perché se non facciamo questo noi siamo solo degli uditori della fede, ma non dei facitori, perché questo rende ancora migliore il nostro cuore se ci mortifichiamo e entriamo, non guardando gli altri con stupore. Adesso è capitato a quello, capita sempre agli altri il male. Quello sta male, cavoli suoi, io. Ma anche coloro che stanno male adesso stavano bene e c'erano altri che stavano male, quindi stiamo attenti a fare questi ragionamenti. Anche le opere, però, senza la fede non servono a nulla. Non servono a nulla, lo dice Paolo, perché comunque sei un cembalo stonato. Perché sono fatte senza amore, sono un boccone amaro, vedete, come il cibo che davano i nazisti nei loro campi di sterminio, riempivano con le pentole tutta la porcheria che c'era, non si capisce cosa mettevano dentro, delle cose terrificanti. E allora, infatti, molti, prima di finire nei forni, morivano di stenti, erano stremati da ogni tipo di malattia. Se tu hai creduto, non ti esimere dal mostrare Cristo agli altri. Perché c'è scritto che se è vero che abbiamo creduto, Cristo vive in noi. Se Cristo vive in noi, gli altri lo vedono. Lo vedono nel nostro atteggiamento, non distaccato, ma che partecipa alle sofferenze degli altri. Allora, come se ne accorgeranno? Dalle parole che diremmo se interveniamo con amore, soccorrendoli nei loro bisogni? Come che si accorgeranno che Cristo cosa avrebbe fatto al posto nostro? Diciamocelo in italiano. Cosa avrebbe fatto? Dice, ma per lui era facile, diceva una parola, li guariva, quella. Va bene. Noi facciamo quello per cui ci è dato. Magari non riusciamo, non abbiamo la capacità e il dono di fare miracoli, ma una buona parola detta con amore sicuramente riesce a lenire molte ferite. Non c'è bisogno di guarire per forza la carne, ma una parola detta con amore, con comprensione, anche cercando di ascoltare gli altri, ma non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo perché dobbiamo fare dobbiamo portare a passeggio il cavallo e dobbiamo fare tutta una serie di altre, non abbiamo tempo per gli altri. State attenti perché il tempo che ci viene rubato anche per poter fare il bene. Ci viene portato via anche per poter fare il bene, quel bene che non facciamo. Vedete, la prima volta che sono venuto in Piemonte, ho conosciuto una nuova realtà che da noi non esisteva. C'erano i ragazzi della Chiesa Cattolica, poi ognuno li potrà contestare, possiamo contestare tutto il resto. Ma questi ragazzi andavano, e qualche volta ci sono andato anch'io con loro, perché ero all'inizio di questa storia, nei vari ospizi, a trovare delle persone anziane. Non erano necessariamente i loro nonni, però andavano a trovare queste persone. E non si fa più questa cosa, difficilmente, qualcuno lo fa ancora, lo so, ma io non posso giudicare, però sicuramente era un'opera, non riesco, mentre altri che conoscevano tante cose bene non lo facevano. Ecco, allora dico, ma anche noi lo dobbiamo fare. Fratelli e sorelle, ognuno si organizzi come meglio crede per andare a trovare coloro che soffrono, non lo so. Siamo tanto credenti, ma probabilmente dovremmo anche organizzarci. No, se uno vuole, ci sono le condizioni per fare il bene. Ci sono tante chiese, poi si possono criticare qua e là, però si organizzano per fare il bene. E dici, ma quello lo merita il bene, non sei tu che puoi giudicare se quello merita almeno. Non lo so, sicuramente io credo che dovremmo essere presenti in qualche modo e spero che il Signore anche in questo ci mette in cuore e mette in cuore a chi volontariamente lo vorrà fare, di fare delle opere buone di testimonianza, perché mostrami le tue opere e ti farò vedere la mia fede. Quindi non solo una fede intellettuale. Allora, anche le opere senza la fede non servono a nulla perché sono fatte senza amore. Sono un boccone amaro come il cibo davanti che ti mettevano i nazisti. Allora, come vedranno che noi siamo rappresentanti di Cristo? No? E come si accorgeranno di questo? Dalle parole che diremo o se interveniamo con amore, soccorrendo secondo i bisogni. Allora è vero, Gesù dice una cosa come tutte le cose che dice, meravigliosa. Dice, senza di me non potete fare nulla, dice il Signore Gesù. Infatti, senza di Lui nessuno vedrà che lo rappresentiamo. E questo è pacifico. Se lui non ci ha investiti del suo spirito, nessuno se ne accorgerà. Perché senza di me non potete fare nulla. Quindi cosa volete? Dici, ma allora è colpa sua. Va bene. Allora dovremmo essere i suoi delegati. E in che cosa lo siamo? No, io vorrei capirlo, facciamoci delle domande, perché la filosofia è una bella cosa, ma poi in che cosa vedono che lo rappresentiamo, in che cosa lo vedono? Perché siamo simpatici, perché abbiamo il ciuffo alla John Travolta, non so, ma da che cosa lo vedono, cari fratelli e sorelle? Questo dovrebbe tanto farci riflettere, tanto. È facile parlare, ma se solo parlassimo dopo aver dimostrato i fatti, saremmo certamente più credibili. Cioè, quindi mostriamo veramente praticamente che siamo cambiati, meglio che Cristo, che lo rappresentiamo. Ma come facciamo ma chi se ne accorge? se ne accorgono che lo rappresentiamo solo perché magari vogliamo dimostrare che apparteniamo, abbiamo capito che le statue non ci vanno, e questo sono il primo io a dirlo. No, abbiamo capito che i sacerdoti non esistono, non possono esistere dopo Cristo. È d'accordo, tutto va bene, ma solo perché diciamo questo, è una differenza di tipo teologico, ma questo non ci toglie, non ci esime dal rappresentare Cristo in modo pratico, mostrando il suo amore agli altri, perché egli solo ha amore vero, no? Allora, se non è così, facciamo come quella canzone che c'era molti anni fa, parole, parole, parole. No, allora, alla nostra fede possono seguire soltanto i fatti. Il samaritano ha assolto la legge di Dio, pur non essendo un dottore e tantomeno un sacerdote levita. Perché ha agito con amore. È passato, non si è girato dall'altra parte. Ha visto una persona per terra, lo ha soccorso. Oggi uno sta male per strada e non ti soccorrono neanche. Si girano dall'altra parte. Ma di cosa stiamo parlando? Ancora bene che qualcuno di buon cuore chiama il 118, ma ancora bene che trovi qualcuno che dice: ah, c'è lì c'è uno che sta morendo, che sta male, venite a soccorrere. Allora noi sappiamo, guardando quello che gli uomini hanno fatto per il potere, che il potere degli uomini è sempre violento, non c'è da fare, è sempre violento, perché il potere impone agli altri quello che loro non vorrebbero fare, perché io che impongo un altro non faccio quelle cose, no? E lo dice anche Gesù questo, però siccome io sono più forte, perché posso fare delle leggi, perché posso comandare un esercito, perché posso, allora io posso imporre agli altri. Ma tu magari quelle cose, tu non vorresti che queste cose ti fossero imposte. Ecco che qui viene meno, purtroppo, la libertà che Dio ci ha dato non viene meno, ma è l'uomo che ce la fa venire meno. Per quello Davide, il profeta, re di Israele, diceva, pregando Dio: Signore, fa che io non cada dalle mani degli uomini. E sì, Signore mio, ti prego anche di questo, Padre, affinché io non cada mai nelle mani degli uomini. Perché non è, il potere degli uomini non è sottoposto alla legge di Dio, alla legge di Dio che è la legge per eccellenza. Quindi a quella legge tutti si dovrebbero sottomettere. Ma un giorno, sicuramente, se no il Signore non sarebbe venuto a morire sulla croce per noi, tutto questo male finirà, perché lo scettro, cioè il regno di Giuda, passerà a colui il quale i popoli ubbidiranno. Da prima, durante il millennio, egli governerà le nazioni con una verga di ferro, c'è scritto, le frantumerà come un vaso di argilla. E poi, nella nuova terra e nei nuovi cieli, dove non ci sarà più nessun disturbatore, si realizzerà la giustizia, poiché solo i redenti e coloro che avranno riconosciuto il loro Salvatore godranno la presenza di Dio. E nessuno più li spaventerà. E nessuno più gli salterà addosso per malmenarli e derubarli e violentarli. Perché Satana sarà distrutto per sempre. Io sono convinto che anche il cuore del Signore si sia spezzato dal dolore nel vedere la sofferenza di questi bambini. Gli occhi di Dio sono troppo puri, ma queste cose sono veramente successe e succedono ancora sotto i nostri occhi, e che l'uomo ha causato, perché nel suo cuore non c'è altro che malvagità in ogni tempo. Egli ha stabilito un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Così sta scritto. E quindi questo giorno è riservato alla sua autorità. Anche il boccone della morte è stato amaro per Dio. Per questo ha mandato Cristo a soffrire la morte della croce. Egli è giusto per gli ingiusti, per sconfiggerla per sempre e per darci pace. Quindi attraverso queste parole riusciamo in parte a comprendere quello che la pace è, quella pace che nessuno potrà portarci via. Allora mostriamo che siamo figli di luce, non solo a parole, ma con i fatti, affinché tutti parlino bene di noi, come del nostro Signore Gesù Cristo. Perché se parlano bene di noi, diranno che parleranno bene anche del nostro Signore. Se parlano male di noi, ci assumiamo una grave responsabilità. Perché pecchiamo contro il Signore. Se parlano male di noi come cristiani, beati voi, c'è scritto. Però devono parlare male di noi come cristiani. Ma se parlano male di noi come uomini, come malfattori, con tutto il resto che ne consegue, allora avremmo fatto disonore. C'è scritto onore a tuo padre e tua madre. Molto di più ancora. Oltre, dopo aver osservato tutti questi comandamenti, dovremmo osservare il comandamento adoro il Signore Dio tuo. E quindi, Padre Celeste, quante volte lo dobbiamo onorare? E com'è che lo onoriamo? E per questo motivo, che guai a noi se siamo giudicati dagli uomini come malfattori, come bugiardi, come disonoriamo Dio stesso. Lo capite questo o no? O è così difficile da comprendere? Altrimenti lasciate perdere. Che non fa per voi. Cercatevi un'altra religione, perché questa non è una religione. Il Signore ci voglia benedire, ci diamo perdono a Lui. Il Signore è pronto a perdonarci, ma anche noi dobbiamo finalmente smetterla di aspettare degli anni per poter cambiare la nostra vita davanti a Dio. Facciamolo affinché tutti possano dire che siamo delle persone per bene, perché siamo credenti, perché questo devono dire. Amen.